Bene, il mio percorso inizia con un sogno reale. Io ho fatto due sogni importanti nella mia vita, io non sogno facilmente. E sono dei sogni che mi hanno accompagnato fino a questo giorno e sicuramente mi accompagneranno fino alla fine. Io, i primi tempi della mia conversione, sogno che vedo un grande giardino, e in questo giardino c'è una casa di campagna. In questa casa di campagna è attaccato un bel pergolato di rose. E vedo che attorno a questa casa e attorno, diciamo, a questo giardino sta girando un giardiniere con la sua tuta e una bella forbice grande. E stava sistemando, gli alberi, i fiori. A un certo punto il giardiniere si avvicina, vicino a questa pianta di rose, prende questa grande forbice e taglia questo pergolato di rose proprio quasi alla radice, ne lascia solo un 20 centimetri. Nel tagliare queste rose io sento il dolore vero, fisico, di questo pergolato, e io immediatamente, senza andare dopo l'interpretazione, è stato lì tutto nel sogno, io ho identificato queste rose io insieme a mia moglie. E dico al giardiniere: ma peccato, era così bella questa pianta di rose. Viene il giardiniere e mi fa accostare vicino a questa pianta di rose e dice: guarda, già stavano uscendo le prime gemme, già belle, lucide e pulite, e mi dice: questa pianta si farà molto, molto migliore della prima. Questo sogno è rimasto lì. È chiaro che c'è una rivelazione, è chiaro che è qualcosa che viene dal Signore. E quasi subito dopo, forse qualche giorno, qualche settimana dopo, un altro sogno. Sognavo di trovarmi in un castello, lo scenario era terribile, era triste, era buio, e all'interno di questo castello c'era una piazzola dove io dirigevo lo sparare verso l'avversario. Io non capivo di che cosa si trattava, ma dopo un po' di questo scenario terribile, ecco che viene uno scenario nuovo, dei colori che non sono, diciamo, descrivibili. È una pioggia che scende dal cielo, ma una pioggia che era così celestiale che io non l'avevo mai vista, e vedevo che questa pioggia riempiva la città, riempiva la zona dove io mi trovavo, e vedevo che molte persone accorrevano fuori e andavano dietro questa pioggia, e una voce dal cielo che dice: e adesso il mio popolo avrà pace, pace per molto tempo. E quindi questi due sogni mi hanno accompagnato, e una parola che ho ricevuto dal Signore. Questo è successo tutti i primi anni della mia conversione, dove io, facendo delle valutazioni, dicevo: Signore, ma cosa io farò nel cammino? Cosa devo fare? Se tu hai un progetto per me, tu ora, questo nella mia mente, mi deve chiamare per nome e mi deve dire quello che io devo fare. Non ho finito di pensare questo nella mente, viene un fratello e dice una parola profetica: Giuseppe, figlio mio, io ti ho dato un ministero. Non era qualcosa che ho recitato ad alta voce, che avrei potuto influenzare qualcuno, ma era qualcosa che è passato per la mia mente. Quindi questo mio percorso comincia attraverso un sogno che in parte si è concretizzato, un sogno che ancora si deve realizzare. Bene, il mio percorso è un percorso un po' strano. Dio mi ha fatto fare un percorso nel naturale per comprendere concretamente i principi del regno di Dio. Dio non mi ha fatto studiare alcune cose per comprenderle, ma me le ha fatte vivere concretamente. Negli anni 92, poiché in quel periodo ero sia il capocantiere della migliore società metalmeccanica all'interno del petrolchimico di Gela, ero anche presidente della stessa società cooperativa, mi hanno invitato a un meeting per imprenditori a Roma. In quell'occasione c'era Henry Kissinger, segretario di Nixon, talmente il livello era abbastanza alto, e lì c'era il fiorfiore dell'imprenditoria nazionale. Bene, appena io sono entrato in questa, la Saula Magna dell'Unione degli Industriali a Roma, lo slogan era: prima di costruire le macchine dobbiamo costruire gli uomini. Ditemi se qui non si comincia a parlare di discepolato. Era fondamentale dal punto di vista mio e anche dal punto di vista Dio che io facessi questo percorso. E mentre lì si parlava tra un oratore e l'altro, io vedevo che il linguaggio era a me comprensibile. Dico, ma io questo linguaggio lo comprendo, io questo linguaggio lo conosco. E quando ci danno un volumetto e si comincia a parlare del principio della delega, guarda caso, nel volumetto di che cosa si parla? Di Mosè con il suocero. E la versione che era citata era la Diodati, e quindi parla tutto il percorso che credo che voi sapete meglio di me. Ah, dico, adesso comincio a comprendere che qua il linguaggio è un linguaggio cristiano. E allora mi comincio a chiedere, ma come mai questi principi, questi li applicano nel mondo imprenditoriale? Attenzione, io vi sto parlando di principi che a volte noi ascoltiamo nei principi della prosperità come se fossero delle cose un po' così, ma qui si parlava di principi della parola che il mondo imprenditoriale cercava, o meglio gli oratori cercavano di esortare il mondo imprenditoriale nazionale a mettere in atto queste cose. E poi un'altra cosa, si comincia a parlare della visione, allegria, dico, ma qua che cosa è la visione? Secondo il mondo imprenditoriale, è il desiderio di un futuro bello dove ognuno ci deve andare dietro, ma che bisogna associare il concetto dalla visione al sogno. E l'abilità dell'imprenditore è quella di trasformare il sogno in realtà. Ditemi se non stiamo parlando di Ebrei 11. La visione è importante, bisogna andare dietro a un sogno, ma bisogna poi lavorarci perché il sogno si realizzi, altrimenti rimane solo una cosa lì, una cosa molto mistica. E quindi tutte queste cose mi hanno accompagnato, ma nella pratica per tanti anni io ho realizzato realmente queste cose nell'impresa dove io lavoravo. Non c'è stata un'area dell'impresa dove non c'era il successo. E guardate, io non sono uno che predica la prosperità, ma io realmente ho visto queste cose. Quando io ho dovuto prendere in mano la situazione dal punto di vista economico, io con i soldi non ci so fare. Io arrivavo al mese e a mia moglie consegnavo la busta, io prendevo solo i soldi, quelli. Ma quando mi hanno costretto, perché c'è stata necessità di prendere in mano la situazione, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista economico, ho detto, scusate, io sono un tecnico, io con i soldi non ci so fare, non è affar mio, fate gli altri. Poiché sono stato costretto, perché mi hanno imposto, o fa lei il presidente di questa società, oppure questa società la facciamo chiudere. Bene, senza andare dietro ai discorsi così molto vaghi, io fatturavo rispetto a una società con sorella 1 miliardo in più l'anno. Non stiamo parlando di bazzecole. E quindi si meravigliavano come questo era possibile. Ma la cosa strana è che io applicavo i principi senza a volte averli studiati, senza a volte conoscerli. Io ho visto veramente la mano di Dio sopra la mia vita che mi ha guidato a fare questo percorso nel naturale, perché c'era una motivazione, c'era uno scopo. E quindi gli altri vedevano che Dio benediceva la società perché c'ero io. E quando poi negli ultimi tempi ho deciso di lasciare il lavoro, si erano preoccupati, ma adesso noi come facciamo? E posso dirvi quindi, ho intrapreso anche dal punto di vista economico questa cosa qui. Poi negli ultimi anni, non mi soffermo nei particolari, decido anche qui un'altra storia incredibile di lasciare il lavoro, ma la cosa un po' che io ho dovuto rimettermi in discussione qual era? Che io applicavo i principi in maniera molto normale nel mondo secolare, nel lavoro, ma non applicavo questi principi nella Chiesa, perché pensavo che fossero due cose completamente diverse. Ma quando invece il Signore mi ha convinto, ma guarda, se tu applichi queste cose nella tua società, tu stai applicando i principi della parola di Dio, io ti ho fatto fare questo percorso perché tu applichi anche queste cose nella Chiesa. E sapete, ci è voluto un po' di tempo, perché ho messo il mondo secolare una cosa, la Chiesa un'altra cosa, ma quando invece ho iniziato ad applicare questi principi in maniera molto naturale nella Chiesa, le cose sono cominciate a cambiare. La visione, dove vogliamo andare, però credo che sia importante associare la visione con la preghiera, perché una preghiera per me quasi abitudinaria è quella: Signore, fa che io in questo giorno posso realizzare il tuo progetto, posso realizzare il tuo sogno e che io non mi discosti assolutamente di nulla in quello che tu già hai preparato fin dall'eternità per me. Io voglio camminare nel percorso che tu hai preparato. Ed è una preghiera costante e continua che io faccio. Quindi anche nella Chiesa, per quello che Dio mi ha dato di grazia, ci ha dato grazia di realizzare qualcosa che parte da Lui. Dio ci ha dato un sogno di realizzare, anche nella comunità, un terreno che è impensabile, ve lo posso assicurare. Avere quel terreno che noi abbiamo avuto è una grazia di Dio, è Lui che ci ha concesso quel terreno lì. Si trova in un posto strategico e quando la Chiesa Cattolica ha saputo di questo fatto che noi abbiamo acquistato questo terreno, è successo un patatrac nel Consiglio Comunale e anche nell'amministrazione. Adesso abbiamo un buon rapporto e un sacerdote mi diceva: mentre noi litigavamo, tu sei andato lì a piazzare la tenda. Quindi questo per dirvi che noi abbiamo cercato di seguire, almeno io ho cercato di capire il consiglio di Dio. Certamente non è stato molto semplice, non è stato facile, ma c'è stata questa preghiera costante che io faccio: Signore, io voglio seguire il tuo sogno. Non serve o non mi servirebbe fare tante cose che non rientrano nel programma e nel progetto di Dio. Quindi anche questo aspetto lo ritengo importante. Io sono partito con un sogno reale che Dio mi ha dato. Questa pianta doveva essere tagliata. Sapete, ci sono molte cose che io ho dovuto cambiare e che devo cambiare. Io sono una persona molto inquadrata. E quindi nei primi anni della conversione non esistevano gli altri. Anche se le mie posizioni nel naturale sono state particolari, però esisteva mia moglie, mia figlia, gli altri. Mi sceglievo con chi dovevo camminare, dopodiché io sono il capo, voi siete gli altri. Ma durante gli anni ho dovuto, questa pianta doveva essere tagliata, sentire il dolore e poi pian piano, questa pianta doveva farsi sicuramente migliore dell'altra. Quindi cosa voglio dire? Io credo che è importante che noi coltiviamo il sogno che Dio ha per ognuno di noi. Ed è reale. Io credo che Dio ha un proposito per ognuno di noi. Io so i pensieri che medito per voi. E sono pensieri di pace per darvi un futuro e un avvenire. E io ho sempre cercato di accompagnare questi sogni sempre con la preghiera. Per me è stato molto stimolante le cose che io sto ascoltando in questi giorni. Io vi dico sinceramente, io ho fatto un percorso e non ho studiato, perché essendo un tecnico io con i libri, anzi in questi ultimi tempi, mi sto un po', ma sono molto pratico, no? E quindi ho dovuto far fatica per certe cose, però con la grazia di Dio ci sto riuscendo. Quindi questo percorso a me mi è servito. Quindi stavo dicendo, questi stimoli sono arrivati bene, perché io li colgo bene. Io ricordo la mia preghiera al Signore quando le mie figlie ancora non erano fidanzate: mandami dei generi che ti amano, che amano l'opera tua e che possono essere un aiuto per me. Preghiera, visione, e questo si è realizzato. Vogliamo fare un applauso al Signore? È la verità, è la verità, è la verità. Ancora io ho due figli maschi, è la mia preghiera costante, e ancora non ci sono, io ti prego per le mie nuore. È una preghiera continua, è lì, perché io so che il Signore ha un progetto per la mia vita e io devo coltivare questo progetto. Ma non devo, come diceva il pastore Ernesto, solo sognare e vivere nelle nuvole. So che a volte le decisioni radicali che noi prendiamo sono dolorose. Io quando ho deciso di lasciare il lavoro, allegria. E guardate, quando io ho deciso di lasciare il lavoro, parte da una riflessione che ho fatto. Mentre ero nello stabilimento, giravo con la macchina, c'erano alcuni impianti che non c'erano più. E ho riflettuto così: Signore, ma io sono entrato qui con i pantaloncini, io ho dato tutto me stesso per costruire alcuni impianti, ma basta, io non voglio più lavorare per queste cose. Ed ero pastore, non voglio più lavorare per queste cose, ma voglio lavorare per cose che hanno un senso, hanno un valore, costruire la vita delle persone. Non avessi mai fatto quella preghiera. Da quel momento in poi comincio a pensare di lasciare il lavoro per la gioia di mia moglie. Comincio a pensare di lasciare il lavoro. Io non prendevo 500.000 lire al mese. Io tra i soldi miei e per gestire alcune cose della società io prendevo 100 milioni l'anno. Quindi prendere una decisione del genere, con due figlie che vanno all'università, che dovevano sposarsi, dovevano laurearsi, e altri due piccoli, tu, caro papà o marito, hai perso la testa. E quando io parlavo con i responsabili dell'ENI, che mi dicevo, guarda, io porterò la società in un certo percorso, arriverò, ma poi devo lasciare. Ma come, lei adesso, che proprio è nell'età in cui può dare il massimo, lei se ne va? Ma quando io gli dicevo, ma io me ne vado per il Signore, per l'opera del Signore, nessuno sapeva dirmi niente. E io posso dirvi che tutto dovevate dirmi, ed ero pastore, di lasciare il lavoro. Io amavo il lavoro, mi piaceva, io vi do solo un dato. Io ho fatto ininterrottamente 33 anni di lavoro e ho fatto solo un giorno di malattia. Quando io me ne sono andato, non so quante ferie io avanzavo. Voglio dirvi questo, che le scelte poi ci costano. C'è un sogno che Dio ha nella nostra vita e io l'ho accompagnato con la preghiera. Perché se io dico, Signore, io oggi voglio camminare e voglio pensare come tu pensi, il Signore mi ha fatto pensare, non è buono che io rimango qui a fare cose che non hanno senso, ma voglio fare le cose che hanno un senso per te. Dio coglie questa occasione, me la mette nella testa e mi fa andare nella sua strada. Non vi racconto tanti particolari, però posso dirvi che è importante avere un sogno, è importante avere la visione, ma non i sogni nostri. I sogni di Dio sono quelli che si realizzano e non muoiono. E i sogni di Dio nella mia vita, questa pianta che è stata tagliata e che ancora sta crescendo insieme a mia moglie, è una pianta che migliorerà. Io ringrazio mia moglie che ha avuto tanta pazienza di quando ho fatto questa scelta. Guardate che sono stati momenti, io non sapevo più se dovevo ritornare al lavoro o meno. Io ricordo la mia figlia grande, papà, ma tu sei pazzo. Almeno dai il tempo che noi ci lavoriamo, ci sistemiamo e dopo tu fai questa scelta. E quando arrivavano queste cose, arrivavano pugnalate. Io ho fatto una preghiera al Signore. Io, sapete, io non sono uno che prega chissà, semplici preghiere ma che arrivano chiare. Io sto lasciando il lavoro, la cosa ti chiedo, fa che le mie figlie non gli possa mancare tutto quello che loro desiderano. Perché questa preghiera? La mia casa era abituata a non avere mai bisogno di nessuno, hanno avuto tutto quello che è. E andarsi a sposare, perché non lo sa, gela, è un'allegria quello che ci vuole. Non scendo nei particolari, Dio ha saputo provvedere in ogni cosa. E questo me l'ha detto mia moglie dopo. Un giorno lei piangendo, disse: Signore, mio marito è diventato pazzo. Fare una scelta del genere a questa età, con quello che abbiamo davanti, ha perso la testa. Il Signore ha parlato a lei e gli ha detto: io non ti farò mancare niente. Una preghiera è stata fatta, è andata in una certa direzione e quella il Signore l'ha ascoltata. Io dico: perché tutto questo? Perché io credo di aver percorso il sogno che Dio ha preparato per me, per la mia vita. E questo sogno parte dall'inizio, è lì che il Signore mi dice: ok, deve essere tagliata, ma poi questa pianta si farà migliore della prima. E tutto quello, io dico, spendo solo qualche parola per questo terreno dove abbiamo una tensostruttura. Ma cosa siamo venuti a fare noi qua? Abbiamo fatto un funerale 10 giorni fa di un signore che abita da quelle zone. Questo signore è venuto qualche volta in comunità, faceva il bidello e ogni qualvolta io accompagnavo mio nipote, perché faccio pure il nonno, a scuola mi intrattenevo con questa persona e mi diceva: appena io vado in pensione, pastore, io verrò in comunità. Bene, una volta veniva, una volta non veniva, a un certo punto lui si è ammalato. In questo percorso di malattia ogni tanto voleva che io lo andassi a visitare. Poi, 3 settimane fa, l'ultima settimana, lui scende, anzi mi fa chiamare dalla figlia che mi voleva vedere. Io ho sottovalutato questa cosa, non sono andato a trovarlo. E una di quelle sere scende con la carrozzella insieme alla figlia, mi vuole vedere, ci salutiamo. Si fa il giro intorno alla comunità, poi ho pregato per lui che il Signore lo benedicesse. Una sorella nuova della comunità dice: ma lui non è salvato? In questa cosa è come se io avessi colto un messaggio da parte del Signore: ma niente stai facendo tu perché questa persona sia salvata. Questa cosa mi ha lasciato un'inquietudine dentro. Dopo 2 giorni la figlia mi chiama al telefono: pastore, viene, mio papà sta malissimo. Immediatamente sono scappato, non parlava più, non diceva niente. Mi sono messo lì in ginocchio accanto a lui, gli ho detto: io adesso ti farò fare una confessione di fede, anche se non parli non ha importanza, quando io ti dico delle cose basta che tu mi fai cenno con la testa o con gli occhi. Bene, gli ho fatto confessare Gesù il Signore, tutto quello che c'era da fare, e mi faceva cenno con la testa, mi facendo cenno con gli occhi. Me ne sono andato tranquillamente. Mentre io stavo uscendo, la figlia mi fa: pastore, senti, io non so se questo posso dirtelo, ma se mio papà muore, lui vuole che il funerale lo fate voi, lo potete fare. Mi ha spiazzato, dico: aspetta un attimo, fammi un attimo riflettere, devo capire se sta cosa la posso fare. È una persona che conoscevo e è lì per lì che è. Poi immediatamente, ok, perché ho pensato, alla fine gli ho fatto accettare Gesù. Il funerale non lo facciamo per la persona, ma quantomeno testimoniamo di Gesù. Bene, questa persona dopo 6 o 8 ore è morta. Gli abbiamo fatto i funerali. La moglie piangendo mia è la colpa, perché io non volevo che mio marito venisse in chiesa. Cosa faceva lui? Poiché la nostra è una tenso struttura, si sentono i canti e la parola, si metteva lì nel balcone e ascoltava la parola. Chi ha preparato questo terreno? Io di sicuramente no. Io non avrei avuto né la possibilità, non vi parlo della questione economica, assolutamente. È Dio che ha permesso questo. Sono andato dietro il sogno di Dio. E adesso la moglie, i figli vengono lì, ma noi chissà che cosa ci sembravamo. Ci sembrava. La cosa è certa, abbiamo assistito al funerale, ma questa era una festa, non era un funerale. Per dirvi, quando Dio ha un progetto, quando Dio ha un sogno e noi andiamo dietro quel sogno, Dio lo porta avanti. Come è stato detto, non è per noi, per la nostra forza, ma per il suo Santo Spirito. Dio vi benedica. Una cosa vi dico, non badate al cognome Emanuello. Vi racconto sta cosa e poi, perché Emanuello era, perché l'hanno ammazzato, c'ha insomma il seguito, uno dei più pericolosi capomafia della nazione. Vi racconto sta cosa, posso avere 2 minuti, vi farà ridere, però poi mia figlia la piccola Valentina era all'università a Palermo. E cosa succede? Si frequenta con un finanziere, che è l'attuale suo marito. Bene, si frequenta con il finanziere, quindi quasi quasi stavano facendo fidanzati, forse si erano spiegati, il comandante vuole sapere questa storia, gli parla. Sì, dice, sai, sto conoscendo una ragazza che si chiama Emanuello. Sì, ma il padre è pastore. È allegria! Di dov'è? Di Gela, dove abita a Sette Farine, mamma mia. Dice, ma lo sai tu dove ti stai impelagando? Ma tu sai chi sono gli Emanuello? Dice, io non lo so, però da quello che io so questa è brava gente, ma cerca di accertarti perché qua la cosa è pericolosa. Vi potrei raccontare tante di questi episodi, anche quel mio figlio piccolo l'abbiamo portato a scuola, se la prende una in simpatia, sì. Come si chiama Emanuele, il papà e il pastore? No, per carità, ma dove mi stai mettendo? Non badate il nome, io voglio essere non mafiosi come quelli là, ma mafioso per il Signore. Dio vi benedica.